23esima traccia del diario di Anna Frank. Martedì 7 marzo 1944. Vedo la mia vita fino all'inizio del 1944 come attraverso una potente lente d'ingrandimento. A casa una vita piena di sole. Poi nel 42 l'improvviso cambiamento, i litigi, le accuse. Non riuscivo a capacitarmi, ero scombussolata e non sapevo difendermi che con i modi bruschi. La prima metà del 1943, le crisi di pianto, la solitudine, la lenta comprensione di tutti gli sbagli e i difetti che sono così grandi e sembravano addirittura enormi. Di giorno parlavo a ruota libera, cercavo di attrarre Pim verso di me, non ci riuscivo. Restavo sola, di fronte al difficile compito di comportarmi in modo da non dover più sentire rimproveri perché mi abbattevano tremendamente. La seconda metà dell'anno. Le cose sono leggermente migliorate. Sono diventata una ragazza. Ero considerata più come un'adulta. Mi sono messa a pensare, a scrivere racconti, e sono giunta alla conclusione che gli altri non avevano più niente a che fare con me. Non avevano alcun diritto di spingermi di qua e di là. Volevo cambiare, ma a modo mio. Ho capito che posso fare completamente a meno della mamma. Una constatazione dolorosa. Ma la cosa che mi ha colpito ancora di più è stato accorgermi che papà non sarebbe mai diventato il mio confidente. Di nessuno mi fidavo più che di me stessa. Dopo l'inizio dell'anno, il secondo grande cambiamento, il sogno, con cui ho scoperto il desiderio nei confronti di un ragazzo. Non un'amica, ma un amico. Ho scoperto anche la fortuna dentro di me e la mia corazza di superficialità e allegria. Ma a momenti mi chiudevo in me. Ora vivo ancora soltanto per Peter, perché il mio destino da qui in poi dipenderà molto da lui. E di sera, quando me ne sto a letto e concludo le preghiere con le parole «Ringrazio per tutte le cose buone, care e belle», tra me e me gioisco. Penso che è una buona cosa che siamo nascosti, che io stia bene di salute e di spirito. Il caro è Peter. Una cosa piccola e sentita, e che entrambi non osiamo ancora definire. L'amore, il futuro, la fortuna, è il bello, è il mondo, la natura, e la vasta bellezza di tutto, tutte le cose belle messe insieme. Allora non penso a tutta la miseria, ma alle belle cose che restano tuttora. E qui, soprattutto, la differenza fra me e la mamma. Il suo suggerimento contro la depressione è pensa a tutta la miseria del mondo e sii contenta che non sia toccata a te. Io invece dico, esci nei campi, nella natura, nel sole. Esci e cerca di ritrovare la fortuna dentro di te. Pensa a tutte le belle cose che crescono dentro e attorno a te e sii felice. Secondo me, quello che dice la mamma non va bene. Perché che cosa dovrebbe fare uno a cui sia capitata tutta la miseria? È perduto. Al contrario, trovo che dopo ogni scontro resta qualcosa di bello. A ben guardare si vede sempre più felicità e si torna ad essere equilibrati. E chi è felice renderà felici gli altri. Chi ha coraggio e fiducia non dovrà mai sprofondare nella miseria. Tua, Anna Maria Frank. Mercoledì 8 marzo 1944. Margot e io ci siamo scritte bigliettini, ma solo per divertimento, naturalmente. Anna, strano vero, che i fatti che accadono di notte mi vengono in mente solo molto più tardi. Ora, d'un tratto, mi ricordo che questa notte il signor Dussel russava fortissimo. Adesso è mercoledì pomeriggio, sono le 3:15, e il signor Dussel russa di nuovo, per questo mi è tornato in mente. Quando mi sono alzata per andare sul vasino, ho fatto più rumore apposta, in modo da farlo smettere. Margot, che cosa preferisci? Uno che ansima perché non riesce a respirare o uno che russa? Anna, io preferisco uno che russa, perché se faccio rumore poi smette, senza svegliarsi. Una cosa che non ho scritto a Margot, ma che voglio confessare a te, Kitty carissima, è che sogno spessissimo Peter. L'altro ieri notte ero nel nostro salotto e per terra c'era ghiaccio. Ero con quel ragazzino del Palazzo del Ghiaccio, Apollo Hall, che pattinava qui con la sorellina, dall'eterno abitino azzurro, con le sue gambe stecchite. Mi sono presentata a lui in modo provocatorio e gli ho chiesto come si chiamasse. Si chiamava Peter. In sogno mi sono chiesta, quanti Peter conoscerò? Poi sognavo che eravamo nella stanzetta di Peter, uno di fronte all'altra, vicino alla scala. Gli ho detto qualcosa, lui mi ha baciata, ma ha risposto che tutto sommato non mi vuole tanto bene e che devo smetterla di fare la civetta. Con voce disperata e implorante gli ho detto, guarda che non faccio la civetta, Peter. Svegliandomi ero contenta che Peter non l'abbia ancora detto. Anche questa notte ci baciavamo, ma Peter aveva guance bruttissime, non morbide come sembrano, ma come quelle di papà, le guance di un uomo che si rade già. Venerdì, 10 marzo 1944. Carissima Kitty, oggi sta bene il modo di dire le disgrazie non vengono mai sole. Peter lo diceva poco fa. Ti devo raccontare quello che ci è capitato e che forse ci aspetta. Tanto per cominciare, Mip ieri si è ammalata dopo il fidanzamento di Hank e Angie. Ha preso freddo nella Westerkerk, dove ha avuto luogo la cerimonia. Seconda cosa, il signor Clayman non è ancora rientrato dopo l'ultima emorragia e quindi Bip è sola in ufficio. Terza cosa, un signore di cui non faccio il nome è stato arrestato dalla polizia. È grave, non solo per la persona in questione, ma anche per noi, dato che attendiamo con ansia patate, burro, marmellata. Il signore M, lo chiamerò così, ha 5 figli sotto i 13 anni e il sesto sta per nascere. Ieri sera ci siamo un po' spaventati perché abbiamo sentito bussare sul muro. Stavamo cenando. Per il resto della serata siamo rimasti in preda alla tensione e al nervosismo. In questo periodo non ho proprio nessuna voglia di scrivere qui quello che succede. Mi interessano molto di più le mie esigenze personali. Non fraintendermi ora, perché mi dispiace moltissimo per il povero signor M, che è così buono, ma nel mio diario non c'è molto spazio per lui. Martedì, mercoledì e giovedì ero da Peter, dalle 4:30 alle 5:15. Studiavamo francese e chiacchieravamo del più e del meno. Aspetto con impazienza quell'oretta del pomeriggio, e la cosa più bella è che penso che anche a Peter piaccia che io vada da lui. Tua, Anna Maria Frank. Sabato, 11 marzo 1944. Cara Kitty, in questo periodo non riesco più a stare ferma. Vado su e torno giù e poi torno su. Mi piace parlare con Peter, ma ho sempre paura di seccarlo. Mi ha raccontato diverse cose di prima, dei genitori e di sé, ma a me non basta mai. E ogni 5 minuti mi chiedo come posso pretendere di più. Prima mi trovava insopportabile. È stato reciproco. Ora ho cambiato idea. Che abbia cambiato anche lui? Penso di sì. Ma questo non significa necessariamente che dobbiamo diventare grandi amici, anche se da parte mia renderebbe molto più piacevole la vita da rifugiati. Ma non voglio illudermi. Mi occupo abbastanza di lui e non voglio annoiare anche te, perché... devo ammetterlo, sono lamentosa. Domenica, 12 marzo 1944. Cara Kitty, tutto è sempre più assurdo. Da ieri Peter non mi guarda, è come se fosse adirato con me, e io faccio del mio meglio per non corrergli dietro e parlargli il meno possibile, ma è molto difficile. Che cosa sarà che spesso lo allontana da me e spesso lo avvicina? Forse immagino che sia peggio di quanto non è realmente. Magari anche lui ha sbalzi d'umore e domani tornerà tutto a posto. La cosa più difficile quando sono così triste e abbattuta è mantenere il mio contegno abituale. Devo parlare, aiutare, starmene seduta tranquilla e soprattutto essere allegra. Più di tutto mi manca la natura e un posticino in cui poter stare sola finché voglio. Mi sa che sto facendo un po' di confusione, Kitty, ma in testa ho un caos tremendo. Da una parte il desiderio mi fa impazzire, non riesco quasi a non guardarlo quando è presente. E dall'altra mi chiedo perché devo darmi tanta pena, perché non posso tornare ad essere tranquilla. Giorno e notte, quando sono sveglia, non faccio che chiedermi Non l'hai lasciato in pace abbastanza? Stai di sopra troppo a lungo? Parli troppo di cose serie di cui lui non può ancora parlare? Magari non ti trova nemmeno simpatica. Non avrai per caso immaginato tutto? Ma allora, perché lui ti avrebbe raccontato tante cose di sé? Forse se n'è già pentito. E tante altre cose. Ieri pomeriggio, dopo l'arrivo di una serie di notizie tristi da fuori, ero così abbattuta che mi sono sdraiata sul mio divano per dormire. Non volevo fare altro che dormire, per non pensare. Ho dormito fino alle 4, poi sono dovuta tornare dentro. Ho fatto una fatica enorme a rispondere a tutte le domande della mamma e a inventare una scusa davanti a papà, che voleva sapere perché avessi dormito. Gli ho detto che avevo mal di testa, che non è proprio una bugia, perché avevo anche mal di testa, da dentro. Gente normale, bambine normali, ragazze come me, magari mi troverebbero un po' tocca con tutte le mie lamentele. Ma io ti racconto tutto quello che mi sta a cuore, e per il resto della giornata sono insolente, allegra, brillante, quanto più posso per evitare tutte le domande e non adirarmi contro me stessa. Margot è molto gentile e volentieri ascolterebbe le mie confidenze. Ma non posso dirle proprio tutto. Mi prende sul serio, troppo sul serio, e pensa lungamente alla sua strana sorellina. A ogni cosa che dico mi guarda con fare perplesso e pensa sempre: è tutta scena o dice davvero? Il problema è che stiamo sempre insieme e io non vorrei avere sempre vicina la mia confidente. Quando riuscirò a chiarirmi un po' le idee, quando tornerò a essere un po' più tranquilla e serena. Tua Anna. Martedì, 14 marzo 1944. Cara Kitty, forse ti divertirai a sentire, io per niente, che cosa c'è da mangiare oggi. In questo istante, visto che di sotto c'è la donna delle pulizie, sono seduta dai Vandin, al tavolo, con la tela cerata, e mi copro la bocca e il naso con un fazzoletto imbevuto di un buon profumo dei tempi prima che ci nascondessimo. Ma così non ci capisci niente. Sarà meglio cominciare dal principio. Dato che i nostri fornitori di tessere sono stati beccati, tranne le 5 carte nonarie, non abbiamo né tessere né grassi. Visto che Mip e Clayman sono di nuovo ammalati, Bip non riesce a fare le spese. E visto che sono tutti sconsolati, anche la qualità del cibo ne risente. A partire da domani non abbiamo un briciolo di grasso, né burro, né margarina. Non faremo più colazione a base di patate al forno, per risparmiare il pane, ma con il porridge. E poiché la signora teme che si muoia di fame, abbiamo comperato apposta latte intero. Nota al testo. Porridge, pappa d'avena. Fine della nota al testo. Oggi, per pranzo, ci sono i crauti del barilotto, alla maniera contadina. Per questo la misura preventiva del fazzoletto. È incredibile quanto possono puzzare i crauti, che probabilmente si trovano in quel barile da un paio d'anni. Qui, nella stanza, c'è un odore di prugne marce, di un forte conservante e di uova marce. Ma mi viene male al sol pensiero di dover mangiare quella roba. E come se non bastasse, le nostre patate hanno preso una serie di malattie stranissime, tanto che di 2 sacchi di pomme de terre uno intero va a finire nella stufa. Ci divertiamo a cercare di capire le diverse malattie e siamo giunti alla conclusione che si tratta una volta di cancro, varicella o di morbillo. Eh sì, non è affatto piacevole doversene stare nascosti durante il quarto anno di guerra. Se solo questa maledetta guerra finisse. In realtà, il cibo non mi importerebbe tanto se qui ci fosse qualcosa d'altro, di un po' più gradevole. Ecco il busillis. Questa vita triste comincia a renderci tutti noiosi. Di seguito l'opinione di 5 adulti dell'alloggio segreto riguardo la situazione attuale. I figli non possono avere opinioni. Per questa volta mi sono attenuta alla regola. Signora Van Dan, la carica di principessa della cucina da tempo ormai non mi va più. Starsene con le mani in mano è noioso. Così sono tornata a far da mangiare. Lo stesso devo lamentarmi. Cucinare senza grassi è impossibile. Tutti quegli odorini mi danno il volto a stomaco. In cambio delle mie fatiche non ricevo altro che ingratitudine e proteste. Sono sempre la pecora nera. La colpa è sempre la mia. Del resto mi pare che la guerra non stia facendo progressi. Alla fine vinceranno ancora i tedeschi. Ho una paura tremenda che moriremo di fame e quando sono di cattivo umore attacco briga con tutti. Signor Van Don, devo fumare, fumare e ancora fumare. E poi mi viene il mangiare e poi la politica. L'umore di Curly non è poi così grave. Curly è una donna simpatica. Se non avrò da fumare, mi ammalerò. E poi ho bisogno di carne. E poi viviamo troppo male. Tutto non è buono abbastanza. E di certo, si sta preparando una lite tremenda. La mia Curly è una donna spaventosamente stupida. Signora Frank, il mangiare non è molto importante, ma vorrei tanto una fettina di pane di segale integrale, perché ho una fame nera. Se fossi al posto della signora Van Dan, avrei già fatto smettere di fumare Van Dan da un bel pezzo. Ma adesso avrei bisogno di una sigaretta, perché mi sento confusa. I Van Dan sono gente tremenda. Gli inglesi commettono molti errori, ma la guerra continua. Devo ringraziare il cielo di non essere in Polonia. Signor Frank, è tutto a posto. Non ho bisogno di niente. Stiamocene tranquilli, che tanto di tempo ne abbiamo. Datemi le mie patate e me ne starò zitto. Posso mettere da parte qualcosa della mia razione per Bip? Con la politica va benissimo, sono molto ottimista. Signor Tussel, io devo andare a fare il mio lavoro, finire tutto in tempo. La situazione politica è perfettissima, assolutamente escluso che ci prendano. Io. Tua, Anna. Giovedì, 16 marzo 1944. Cara Kitty, finalmente libera da tutte quelle tristi prospettive. Oggi non sento dire altro che se succederà questo e quest'altro, avremo difficoltà. E se si ammalasse anche la tal persona, saremo soli e abbandonati al nostro destino. Se poi... il resto lo sai. Suppongo che nel frattempo tu conosca abbastanza bene gli inquilini dell'alloggio segreto da poter indovinare i loro discorsi. Tutti questi se derivano dal fatto che Krugler è stato richiamato per un turno di lavoro di 6 giorni. Bip è raffreddatissima e probabilmente domani dovrà starsene a casa. Mip non è ancora guarita dall'influenza e Clayman ha avuto un'emorragia gastrica con svenimento. Tristi prospettive per noi. Secondo noi, la prima cosa che Kugler deve fare è andare da un medico di fiducia, farsi fare un bel certificato e presentarlo al comune di Ilversum. Gli addetti al magazzino, domani, hanno una giornata di ferie e Bip sarà sola in ufficio. Se, un altro se, Bip dovesse restare a casa, la porta resterebbe chiusa. E noi dovremmo mantenere un silenzio di tomba per non farci sentire da Keg. Jean viene a trovare i derelitti a Luna per una mezz'oretta. È una specie di guardiano dell'Artis. Nota al testo. Artis è il nome del giardino zoologico di Amsterdam. Fine della nota al testo. Oggi Jean, dopo tanto tempo, ha di nuovo raccontato qualche cosa del grande mondo. Avresti dovuto vederlo. Noi otto attorno a lui, un quadretto tipo... La nonna racconta una fiaba. Raccontava tutto spiano, davanti al grato pubblico. Naturalmente parlava soprattutto di mangiare. La signora Pfe, amica di Mip, gli prepara i pasti. L'altro ieri ha mangiato carote con i piselli. Ieri ha dovuto finire gli avanzi. Oggi gli prepara ceci e domani le carote avanzate verranno trasformate in una zuppa. Ci siamo informati sul medico di Mip. Medico? Ha domandato Jean. Che cosa c'entra il medico? Gli ho telefonato questa mattina. Ho parlato con una segretaria e le ho chiesto una ricetta per l'influenza. La risposta è stata che le ricette si possono ritirare di mattina dalle 8 alle 9. Se hai un'influenza molto grave, il dottore in persona viene al telefono e dice tira fuori la lingua, dica ah. Ho capito, ha la gola rossata. Le preparo una ricetta, può ordinarla dal farmacista. Arrivederci. E se ne lava le mani. Bel sistema, visita esclusivamente per telefono. Ma non voglio rinfacciare niente ai dottori. In fondo tutti non abbiamo che 2 sole mani e di questi tempi c'è sovrabbondanza di pazienti e carenza di medici. Però tutti siamo scoppiati a ridere quando Jean ha riferito la conversazione telefonica. Posso immaginare che aspetto ha l'ambulatorio di un medico in questo periodo. I pazienti della mutua non vengono più guardati dall'alto in basso. ma a quelli che non hanno niente di grave si dice: che cosa sei venuto a fare qui? Mettiti in fondo alla fila, precedenza ai malati veri. 2. Anna. Fine della 23ª traccia, pagina 205.